E allora sì, credo che salvare la democrazia dovrebbe essere l'ossessione di tutti noi.
Questa puntata di Globo parte dalla morte di Silvio Berlusconi. E lo so cosa state pensando. Ma come? Questo è un podcast di cose internazionali, di cose del mondo. Perché dobbiamo parlare di Berlusconi e delle miserie della politica italiana perfino qui a Globo? Allora, avete ragione. A Globo cerchiamo di stare il più possibile lontani dalla politica italiana. E tutte le volte che possiamo ce ne teniamo alla larga. E però è vero che la morte di Silvio Berlusconi ha creato un certo dibattito anche all'estero. Perché molti analisti e studiosi negli ultimi giorni hanno ricordato Berlusconi come il padre di un certo populismo che poi è diventato prevalente in tutto l'Occidente. Sui giornali statunitensi, per esempio, si sono sprecati i paragoni tra Silvio Berlusconi e Donald Trump. E quindi abbiamo pensato di chiamare qui a Globo una delle persone in assoluto più esperte di populismi, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Yascha Mounk è uno scienziato politico tedesco naturalizzato americano, che insegna all'Università John Hopkins e che fa parte del prestigioso Centro Studi Council on Foreign Relations. Ha scritto numerosi libri tradotti un po' in tutto il mondo e l'ultimo si intitola Il Grande Esperimento, pubblicato l'anno scorso da Feltrinelli. Soprattutto, Mounk è uno dei maggiori esperti al mondo di populismo. I suoi studi riguardano come funziona il populismo, cosa succede quando il populismo si trasforma in autoritarismo ed estremismo e cosa fare per salvare la democrazia. Mounk, anzi, è un po' ossessionato proprio da questo tema. Come la salviamo, la democrazia? E quindi a Globo partiremo, sì, dalla morte di Silvio Berlusconi, ma poi andremo molto, molto oltre. Cercheremo di capire le ragioni del successo del populismo e come si creano delle democrazie resistenti. Cercheremo di spiegare perché è giusto essere ottimisti. E alla fine, lo vedrete con un certo volo acrobatico, rivaluteremo pure la rivoluzione liberale. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Yascha Mounk, benvenuto.
Grazie.
Iniziamo da quella che di fatto è una delle più grandi notizie della politica internazionale delle ultime settimane, anche se per noi è una notizia italiana, e cioè la morte di Silvio Berlusconi. In un articolo che hai scritto sul magazine americano The Atlantic, tu hai scritto: Berlusconi è stato il principale fondatore di una tradizione di politica demagogica che ha definito l'era moderna in alcune delle più grandi democrazie del mondo, compresa la Turchia, il Brasile, l'India e perfino gli Stati Uniti. Questo è un elemento di dibattito anche in Italia, no? Quanto lo stile di governo, diciamo così, di Berlusconi abbia influenzato il resto del mondo. Qual è la tua idea?
Per me, quando io ho cominciato a pensare della politica, io ero sui 40 anni, Berlusconi sembrava come un fenomeno molto strano italiano, qualcosa dove, diciamo, se leggevi i giornali in Germania, in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti, puntavano sull'Italia e su Berlusconi come qualcosa forse del passato, qualcosa molto a parte del resto del mondo, anche sempre un po' col riso. Guardate gli italiani come sono strani. E oggi, guardando la carriera politica di Berlusconi, vediamo che ha molto in comune con altri politici che hanno molto influsso in altri paesi. Diciamo, come Donald Trump era un miliardario che è entrato nella politica, come Donald Trump era sempre in guerra con la giustizia nel suo paese, come Donald Trump ha per un certo periodo avuto successo dividendo il paese veramente in due parti. Che non si capivano, che si addirittura a volte che si odiavano. E allora, oggi, guardando quel periodo, dobbiamo vedere che quello era un po' l'inizio di una nuova era politica nel cui questa forma di populismo è stata molto importante, non solo in Italia, ma in altri paesi europei, negli Stati Uniti, in India, in questi altri paesi. Quello che direi comunque è che Berlusconi oggi sembra un po' strano, nel senso che non era molto ideologico. Sicuramente era più di destra che di sinistra, non era esattamente moderato, ma era molto capace di fare dei discorsi anche molto violenti sull'immigrazione, eccetera, però insomma, di punto di base non era un uomo ideologico, era qualcuno che voleva servire i suoi stessi interessi, gli interessi dei suoi compagni, ma non aveva un gran progetto ideologico per trasformare il paese, per far avanzare certi valori. Quello che vediamo oggi è un populismo che ha molti punti in comune con Berlusconi, ma che tante volte ha un'ideologia di destra estrema, molto più chiara, molto più decisa. E quello forse è il punto più importante di differenza entro un Donald Trump, un Jair Bolsonaro, anche in suo modo un Narendra Modi o un Recep Erdogan in Turchia, comparato a Silvio Berlusconi.
Prima di andare avanti e passare dall'Italia, da Berlusconi al resto del mondo, ti chiedo se puoi darci una definizione semplice, diciamo così, una definizione di lavoro di populismo. Cosa intendi tu per populismo?
Sì, ti darò una definizione del populismo e vedremo che, diciamo, forse sembrerà che sto parlando di Berlusconi, ma in realtà ascoltatori americani potrebbero pensare che sto parlando di Trump e quelli turchi potrebbero pensare che sto parlando di Erdogan. Ed è da dire che il vero problema della politica è che i responsabili sono corrotti e non si interessano per la vera gente e per risolvere questi problemi bisogna solo che uno che parli veramente per il popolo, che rappresenta veramente il popolo, possa raggiungere il potere. E quello che è molto importante è quel populismo, ed è quello che lo rende pericoloso, non accetta la presenza di un'opposizione legittima. Nel senso che dire, senti, io non sono d'accordo col governo, forse anche penso che il governo sta facendo degli errori gravi o di cose pericolose. Non è antidemocratico, ma se tu dici io e solo io rappresento davvero il popolo, e allora quelli che non vanno d'accordo con me non stanno esercitando qualcosa di normale in una democrazia, che non siamo tutti d'accordo, che abbiamo differenti valori politici, differenti idee di come migliorare una situazione. È che io parlo per il vero popolo, il popolo legittimo, e tutti quelli che mi attaccano sono dei nemici del popolo, sono dei traditori. Quello fa parte dell'essenza del populismo e lo rende tanto pericoloso. E quello sicuramente Berlusconi lo faceva di maniera molto chiara, e vediamo come ha ispirato altri populisti nel mondo.
In un altro articolo sull'Atlantic del 2021, quindi più di 2 anni fa, che insomma di questi tempi è praticamente un'era geologica, tu scrivevi: "Potremmo aver raggiunto il picco del populismo". Questo era il titolo, poi in realtà nel pezzo tu spiegavi molto meglio, era molto più esteso e articolato il ragionamento. Però insomma, dopo la sconfitta di Donald Trump, dopo la sconfitta di Bolsonaro in Brasile, l'idea era che insomma la grande ondata del populismo stesse un pochino venendo meno. Sei ancora convinto di questa cosa? Che impressione hai adesso?
Sì e no, nel senso che c'era un periodo nel cui i populisti hanno vinto quasi tutte le grandi elezioni e in cui le più grandi democrazie del mondo erano tutti governati dai populisti, gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e anche altri. E in quel momento la paura era che sarà molto difficile sconfiggere un populista, che una volta che è al potere può trasformare il sistema in tal modo che diviene molto difficile di mandare a casa una figura eletta di maniera democratica, cioè che si potrebbe etablire per sempre e che anche se il popolo cambia la sua idea, non poteva mandarli a casa. Per me, la notizia degli Stati Uniti nel 2020 e del Brasile poco dopo è stata molto importante. Mostra che comunque rimane possibile in questi paesi di mandare a casa i populisti per via democratica e oggi queste due grandi democrazie non sono governati dai populisti. In quel senso forse quel momento di potere quasi assoluto del populismo è passato. Però quello che è diventato anche molto chiaro in questi 2 anni è che evidentemente il populismo rimane parte di questa cultura politica in entrambi i paesi, che la speranza che avevano tanti che una volta che Trump è sconfitto se ne va a casa e non dobbiamo più parlare di lui ogni giorno, non era realista. Che Trump oggi continua a avere molto influsso sul Partito Repubblicano, che rimane la figura la più probabile come rappresentante dei repubblicani alle elezioni presidenziali del 2024. E che in realtà, se guardi la una della New York Times, del Washington Post, nelle ultime settimane, tanti giorni Trump era sulla una, a causa dei processi contro di lui, eccetera, eccetera. E allora mi sa che in realtà la miglior maniera di capire, il momento è che abbiamo oltrepassato il momento di potere massimo del populismo, forse, il momento dove veramente era al cuore di tutto, ma il populismo rimarrà una tradizione molto molto importante e anche molto pericolosa per i prossimi decenni. È diventato normale in un certo senso, che fa parte della politica di quasi tutte le democrazie, continua a porre dei veri problemi per la democrazia, ma non è più al potere in ogni grande democrazia come lo era ancora 2 o 3 anni fa.
Possibile anche che il populismo in un qualche modo si stia trasformando e stia diventando gradualmente un po' più una forma, di estremismo, diciamo. Penso per esempio all'Italia, dove per 20 anni, tu sei un osservatore della politica italiana, abbiamo avuto governi che più o meno flirtavano con il populismo, prima Berlusconi, poi, vari governi con il Movimento 5 Stelle. Adesso abbiamo un governo che non so se definirei populista, è proprio un governo di destra, con alcuni elementi di destra piuttosto spinta, piuttosto risoluta. Nel Regno Unito Boris Johnson era un altro che flirtava con il populismo, anzi era un populista fatto e finito. Adesso il governo di Rishi Sunak è un governo molto più risolutamente di destra, che in alcune circostanze, per esempio sull'immigrazione, fa politiche anche piuttosto crudeli. Penso semplicemente alla Spagna, dove ci saranno le elezioni il mese prossimo e dove Vox, che è un partito neofascista, rischia di essere determinante per il governo, se non direttamente di entrare nel governo. In Finlandia, in Svezia. Il populismo sta cambiando?
Beh, sicuramente è molto cambiato riguardo al punto col cui abbiamo cominciato la conversazione. Se guardi il Berlusconi di 1995, di 2000, non era una figura molto ideologica, e anche se era capace di dire cose molto di destra, anche cose contro gli immigrati, sicuramente riguardo a questi movimenti politici, questi governi di cui stai parlando, era piuttosto moderato. E lì vediamo sì una fusione entro il populismo e l'ideologia della destra dura, della destra estrema. Allo stesso tempo, non so se quello è un fenomeno generale che rimarrà dominante, è un po' presto per dirlo. Rishi Sunak, per esempio, nella Gran Bretagna è piuttosto una figura moderata nel suo partito. E sul punto di vista di immigrazione, i conservatori britannici sono stati molto molto duri da molti anni. Allora non direi che nell'intero della sua politica Rishi Sunak è comparabile sicuramente a Vox della Spagna o anche a Giorgia Meloni in Italia. E anche in Italia dobbiamo dire che, insomma, perché Meloni è diventata per il momento la figura dominante della politica è un po' a causa di un caso politico che tutti i partiti erano in un governo di unità, un governo tecnico, e i Fratelli d'Italia erano il solo partito che stava fuori. Quando io ho letto questo nei giornali, quando il governo si è formato dopo la caduta del governo Lega Nord 5 Stelle, io immediatamente mi sono detto: va bene, vorrà dire che questo partito che è stato fuori di questo governo sarà molto più popolare di prima. Ora vediamo come cambia la situazione politica in Italia. Io sicuramente su quello sono meno esperto di te, meno esperto di tanti tuoi ascoltatori, ma guardando gli ultimi 15 anni, comunque c'erano molte figure politiche che sembravano molto dominanti, che sembravano trasformare il sistema politico da Matteo Renzi a Matteo Salvini a altri, chi dopo un paio di anni hanno avuto una forte perdita di rilevanza. Allora, vedremo se Giorgia Meloni e la sua ideologia saranno ancora tanto dominanti in Italia fra 2 anni come lo sembrano ora.
In che modo il populismo, un populismo che peraltro, come dicevi tu, si sta normalizzando, è un pericolo per la democrazia?
Ma quello l'abbiamo visto di maniera molto chiara in vari paesi dove i populisti sono stati al governo per molto tempo. Lo vediamo in Ungheria, in Turchia, in India, in Polonia. Ed è che non accettando l'opposizione legittima, non accettando, non realizzando l'importanza di poteri entro lo Stato che non sono direttamente dipendenti del governo, rendono molto più difficile la vera opposizione. Mettono molta pressione sulla gente di andare d'accordo con il governo. Questo può cominciare con gli editorialisti dei giornali, i giornalisti alla televisione, ma abbastanza velocemente può arrivare ai insegnanti di scuole pubbliche, a quelli che lavorano per lo Stato in maniera anche non politica, per tutti quelli che sono nel servizio pubblico. E a un certo punto può anche diventare un problema per il funzionamento di uno Stato, di un governo. Quello che vediamo in Turchia oggi è che un sistema nel cui nessuno può dire al presidente che sta sbagliando sulla politica economica è un sistema che permette un'inflazione non come in Italia di 7, 8, 9%, ma di 100%, di 150%. E questo sicuramente non è il caso in ogni paese populista, ma vediamo che il rischio di questi grandi sbagli di politica economica e oltre, che non possono essere corretti a causa del potere di una figura al centro di sistema, esiste in molti contesti.
Possiamo dire forse che tu sei un po' ossessionato dall'idea di salvare la democrazia. Tra le altre cose, il tuo podcast, molto consigliato peraltro, si intitola The Good Fight, La Buona Lotta, e il sottotitolo è un podcast che cerca le idee, le politiche, le strategie per sconfiggere il populismo autoritario. Cosa hai imparato in questa lotta?
Sì, forse sono ossessionato di salvare la democrazia perché studiando la storia, ma anche per motivi biografici, capisco bene cosa vuol dire quando la stabilità di un sistema politico, che forse non è perfetta, che ha anche i suoi sbagli, i suoi problemi, è buttata via per il promesso di un futuro molto migliore, che però in realtà tante volte cause delle guerre civili, dei grandi prigioni nel cui tutti quelli che non sono d'accordo sono messi. E allora sì, credo che salvare la democrazia dovrebbe essere l'ossessione di tutti noi. Allo stesso tempo devo dire, forse anche in maniera un po' autocritica, che quello che ho imparato in questi 7-8 anni nel cui sto parlando di questo tema, che la colpa non è solo con gli altri, la colpa non è solo con quelli che votano per persone che forse noi consideriamo problematici o anche pericolosi. Tante volte è anche con noi stessi. Allora, io quando dico noi stessi, cosa intendo dire? Beh, io vivo negli Stati Uniti, ci sono arrivato per il mio dottorato di ricerca e sono entrato in un circolo sociale, diciamo, che si potrebbe nominare l'elite americana. Di professori, di giornalisti, ma anche di persone che fanno del business, eccetera. E che tante volte sono molto ciechi ai veri problemi del paese e pensano che tutti quelli che sono in favore di Donald Trump è cattiva gente, che in realtà sono tutti sessisti, razzisti, che sono persone che, diciamo, davvero non meritano neanche essere rispettati. E provare di raggiungerli sarebbe uno sbaglio politico e forse di maniera ancora più profonda un sbaglio morale. E sfortunatamente quello in una democrazia non te lo puoi permettere. Per essere democratico in un senso profondo, devi pensare che la maggioranza della popolazione comunque è capace di essere morali, è capace di fare la giusta scelta, anche se forse a volte votano per una persona che è pericolosa, a anche se sicuramente non vuol dire che non dobbiamo criticare Trump, che lo critico quasi ogni giorno della mia vita, ma capire che se tante persone sono tanto attratti di queste figure politici, forse è perché hanno anche una collera legittima contro i problemi che esistono nel sistema. E su quello mi sa che sono diventato molto più autocritico su di me, sul mio circolo politico. In Italia forse il discorso è un po' differente, che quella elite esiste un po', ma di maniera molto meno chiara che negli Stati Uniti, che mi sa comunque che per vari motivi anche i responsabili politici e economici in Italia hanno molto più contatto con varie parti del paese, con altre classi sociali, ma evidentemente in Italia da 30 anni quasi non c'è la crescita economica, c'è un sistema abbastanza corrotto, c'è il problema che tanti giovani che hanno molto talento non si sentono capaci di trovare un buon lavoro senza avere la raccomandazione del padre o del cugino. E tutto quello causa della rabbia, che forse è un po' differente degli Stati Uniti, ma che è ancora più ragionevole. E allora, diciamo, sicuramente dobbiamo spiegare cos'è il populismo, perché è pericoloso, dobbiamo battersi contro, ma anche in mezzo di questa battaglia dobbiamo essere capaci di autocriticare, di vedere dove il sistema non funziona, dove forse anche, in virgolette, noi elite dobbiamo vedere dove stiamo facendo dei sbagli.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Questa cosa che dicevi sulla mancata crescita economica è molto interessante. Nel tuo ultimo libro, Il grande esperimento, uscito l'anno scorso per Feltrinelli, tu dedichi praticamente un paragrafo alla necessità della crescita economica e fra le altre cose scrivi: le lotte per la distribuzione dei beni economici o per la giusta assegnazione dello status sociale sono molto più facili da tollerare quando la torta da spartire diventa sempre più grande, anziché quando si rimpicciolisce. Ci racconti un po' cosa significa?
Sì, ma quello che stiamo vivendo in Italia e di maniera ancora più forte in altri paesi europei è un importante cambio demografico. In Italia la gran maggioranza della popolazione fino a 30-40 anni fa aveva origini italiane, nel senso che quasi tutti i suoi nonni e stranonni venivano del territorio che oggi è l'Italia. E a causa dell'immigrazione e di altri cambi, oggi quello non è sempre vero. C'è una parte di più in più importante della popolazione italiana che ha i radici fuori dall'Italia, in altri paesi europei, in paesi asiatici, anche nei paesi del Medio Oriente, eccetera, e dell'Africa. E quello è un cambio importante che non è sempre facile, perché accettare una persona apporta con sé elementi di una cultura che è differente e anche che, diciamo, di maniera visibile viene di fuori, è difficile. Abbiamo visto nella storia cosa significa quando paesi, quando società non sanno gerire questo cambio. E il passaggio che hai letto dice che in realtà quello è molto più facile quando comunque la gran maggioranza della società ha l'impressione che le cose si ammigliorano, che io più o meno ho avuto quello che volevo nella vita, che sono contento con la mia vita, con la mia casa, col mio lavoro. E allora va bene, se mi arriva un nuovo vicino che ha la casa ancora più bella, una macchina ancora più grande, forse anche un lavoro migliore, non mi fa paura, perché io sono abbastanza contento con me stesso e la mia situazione. E poi se io ho l'impressione che già non ho avuto le opportunità che volevo, già non ho il stile di vita che mi merito, già il mio talento non è stato riconosciuto e ora c'è questo vicino che forse ha certe cose che io vorrei avere, diviene molto più facile spuntare la responsabilità su di lui e dire: ah, il problema è che lui ha avuto dei vantaggi che io non avevo, che forse lo Stato li aiuta troppo, che forse che non mi piace questa persona. E allora sicuramente per gerire queste democrazie di più in più multietniche, di più in più multireligiose, dobbiamo anche avere un sistema economico che permetta alla gran maggioranza della popolazione di dire io sto piuttosto bene, forse sto meglio dei miei genitori, ho la speranza che i miei bambini staranno meglio di me, e se no temo che questi conflitti, che sono forse inevitabili in un momento di cambio demografico, saranno di più in più importanti.
Sempre nel tuo libro tu fai una distinzione piuttosto netta e secondo me molto interessante fra pessimisti e ottimisti. Tu lo scrivi proprio così. E dici che i pessimisti sono quelli che vedono nella demografia un giudizio inappellabile e che dicono tendenzialmente che, visto come vanno le cose, visto questo grande cambiamento demografico, che è in corso, difficilmente riusciremo a salvare la democrazia per come la conosciamo e con ogni probabilità ci troviamo in un percorso in discesa, in peggioramento. Mentre invece tu sei un forte sostenitore dell'idea che bisogna mantenere l'ottimismo, una delle cose che dici, è uno dei messaggi più forti del tuo ultimo libro, in generale delle cose che hai scritto di recente. Ci racconti questo dibattito fra pessimisti e ottimisti e soprattutto perché l'ottimismo?
Sì, ma per primo per me non è un discorso di pessimismo o ottimismo, è un discorso di essere realista. Io come scrittore non è che dico va bene, voglio solo essere ottimista, allora cercherò i temi o i fatti che mi servono per essere ottimista. Ma quello che mi sembra interessante nel discorso, per esempio, sull'immigrazione, è un pessimismo di una certa maniera condivisa della destra politica e anche di molti miei amici nella sinistra politica, dove, specialmente negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Inghilterra, ma anche in un certo modo in Italia, c'è il pessimismo di destra che dice: ma quelli che stanno arrivando sono inferiori in maniera culturale, o forse dicono anche sull'estrema destra, sono inferiori di maniera genetica o biologica, e perciò non avranno mai successo di quelli che stanno già in questo paese, che questi immigrati non avranno mai lo stesso livello di educazione, di partecipazione economica, eccetera, perché non sono uguali. Evidentemente la sinistra non è d'accordo con questa descrizione e non lo sono neanch'io, ma hanno spesso un pessimismo che si presenta in un'altra maniera, ma che non è meno pessimista, è di dire: ma in realtà vediamo che gli immigrati non hanno successo, non hanno questo livello di educazione, come insomma, parti della società che c'erano già prima, a causa del razzismo, della discriminazione, del fatto che non hanno neanche delle possibilità per partecipare. E lì c'è una verità parziale, nel senso che il razzismo, la discriminazione esistono senza dubbio e ci dobbiamo battere contro. Ma guardando i migliori studi, i migliori statistici, in realtà quello non è appunto vero. La realtà è un po' più ottimista di quello che dicono sia queste persone di estrema destra, sia i miei amici sulla sinistra, perché nell'OECD, per esempio, il figlio o il nipote di un immigrato ha una probabilità molto superiore al figlio o al nipote di una persona già originaria nel paese di vivere una storia di ascendo socio-economico, di andare all'università come prima persona nella sua famiglia, di guadagnare di più che i suoi genitori, dei suoi nonni. E quello lo vediamo in tanti paesi europei e altri. E negli Stati Uniti vediamo in realtà, nel miglior studio che ha guardato 1 milione di informazioni, che la velocità con la cui i migrati oggi del Vietnam, del Kenya, del Salvador, del Messico avanzano nella società americana è più o meno la stessa della velocità con la cui i migrati irlandesi o italiani avanzavano nella società americana 100 anni fa. Anche 100 anni fa quello era un processo difficile, un processo lento, nel cui la prima generazione forse faceva di lavori piuttosto di base, in medio. Anche la seconda generazione, la generazione che per prima è nata nel paese, non ha raggiunto la media della società, ma nella terza e quarta generazione sicuramente l'ha fatto. E lì devo dire che, guardando le nostre società oggi, abbiamo anche dei grandi successi dei cui dobbiamo parlare. Diciamo, l'Italia, quando ho conosciuto questo paese anche 20 anni fa, era ancora un paese molto omogeneo, che era sempre aperto ai turisti, eccetera, ma dove i pregiudizi contro minoranze razziali o persone che venivano al di là dell'Europa erano molto forti. E quello sicuramente esiste ancora, ma si vede anche il cambiamento della società, la maniera nel cui persone originarie di altri continenti, altri paesi, poco a poco diventano una parte della società italiana, si fanno accettare. E lì devo dire che, comparato alla maniera nel cui tante società multietnici, multireligiosi hanno fallito di maniera molto violenta nel passato, stiamo in una strada un po' più ottimista, appunto, che il discorso vorrebbe accettare.
Un'idea molto interessante che tu racconti nel tuo ultimo libro, ma in vari articoli, è quella legata al liberalismo filosofico, che è, secondo te, una delle ricette per cercare di battere, diciamo così, il populismo autoritario. Anzitutto ti chiedo, ce ne dai una definizione? Perché liberalismo è una parola un po' prezzemolina, no? Nel senso, in Italia è legato a una corrente politica specifica, poi negli Stati Uniti ci sono i liberal, che sono le persone di centrosinistra. Ci dici tu cosa intendi per liberalismo e liberalismo filosofico?
Sì, molto volentieri, che appunto il liberalismo, un po' anche come la democrazia, altre parole, è tanto usato che a volte è difficile sapere cosa vuol significare. In molti paesi, quando dici liberale, la gente pensa che vuol dire piuttosto essere di destra su domande economiche, piuttosto, diciamo, qualcosa come il laissez-faire. Negli Stati Uniti liberal è un sinonimo per dire essere di sinistra su questioni economiche, ma ancora di più su questioni culturali, eccetera. Io, quando parlo del liberalismo, parlo di un principio fondatore del nostro sistema politico, ma molto molto importante, che deve sempre essere difeso, che noi sì vogliamo avere dell'autogoverno, vogliamo avere quel elemento di democrazia, che vuol dire che siamo noi il popolo a decidere le nostre regole, e non dei re o dei generali militari, eccetera. Ma c'è anche un secondo aspetto, quello liberale, che è anche molto molto importante, e che c'è un limite a quello che anche queste regole decisi di maniera democratica ci possono dire. Che noi dobbiamo avere delle libertà individuali che vengono difesi sia ai nostri vicini, sia alla società, sia allo Stato stesso. Che io ho la libertà di parola, che posso dire quello che voglio, anche se forse ti offendi. Che io ho la libertà di coscienza, che non devo fare parte di una religione della cui non appartengo, che non devo fingere di avere dei valori che non sono i miei, che io ho la libertà di assemblea, che posso organizzare un protesto contro il governo, ma posso anche decidere chi invitare a scena e chi forse rimane da me dopo la scena. Tutti questi sono diritti fondamentali che vengono della tradizione liberale, che vuol dire che c'è un campo della vita personale nel cui nessuno, né lo Stato né i nostri vicini, hanno il diritto di dirci come dobbiamo vivere.
Da tempo si dice che il liberalismo è in crisi. Ci puoi raccontare le dinamiche di questa crisi e perché in realtà tu sostieni che il liberalismo, crisi o non crisi, sia la strada che dobbiamo perseguire per salvare la democrazia?
Sì, è in crisi perché vediamo di maniera molto chiara come i populisti e altri attaccano queste idee di libertà individuale, di liberalismo. Vediamo per esempio in Turchia che negli ultimi anni c'erano migliaia di persone che sono andate in prigione a causa delle loro opinioni politici. Vediamo anche attacchi sui diritti individuali della libera parola, di altri componenti molto importanti negli stati europei. E vediamo anche, quello è una cosa che faceva sempre parte delle paure dei liberali, cominciando da John Stuart Mill, la pressione della società. Negli Stati Uniti, per esempio, ci sono di più in più cause nel cui qualcuno perde il suo lavoro, perde la sua base economica, perde anche tutti i suoi amici, diciamo, tutto il contesto sociale a causa di dire qualcosa che è considerato offensivo, anche se forse non intendeva mai di offendere, anche se interpretato di maniera razionale non ha detto niente di male. Allora c'è anche il pericolo, specialmente con i social, che diciamo, rientriamo tutti nei dinamici del piccolo villaggio di 300 anni fa, nel cui qualcuno ti accusa di aver fatto qualcosa contro la morale collettiva e di un giorno all'altro tu sei ostracizzato. E allora credo davvero che stiamo in un momento di crisi per il liberalismo, nel cui questa libertà di essere te stesso, di dire quello che vuoi, di menare la vita come te la pare a te, è sotto attacco dello Stato, ma anche della società, anche sui social. Perché la dovremmo comunque difendere? Beh, per prima, perché credo che in tanti casi la punizione, sia dello Stato sia collettiva, è ingiusta. Per secondo, perché la paura di questa punizione rende miserabile tante persone. Io lo vedo con i miei studenti in università americane che non vogliono più discutere della politica perché hanno paura di quello che i loro colleghi potrebbero mettere su TikTok o su Instagram, e allora hanno sempre paura, nella vita anche quotidiana, di parlare di quello che gli interessa. E per terzo è un problema perché quelli che fanno queste decisioni alla fine sono sempre quelli che hanno il potere. Alla fine non sono i marginalizzati, quelli senza ogni potere, che decidono cosa viene considerato offensivo e cosa no. Alla fine, quasi per definizione, sono quelli al potere, formale o informale, quelli che già hanno la capacità di prendere delle decisioni. E quello apre anche il rischio che la società si perde molte innovazioni importanti che, avendo paura di parlare di maniera chiara su temi difficili, noi non realizziamo delle innovazioni o non facciamo cambiamenti morali. Quello che io trovo interessante, per esempio, è che ho dei amici progressisti negli Stati Uniti che pensano che la libera parola è una cosa molto pericolosa perché può essere usata, per esempio, per dire delle sciocchezze su persone gay. Ma negli Stati Uniti, 30 anni fa, la maggioranza della popolazione era omofoba, di maniera molto chiara se si guarda le statistiche. In realtà abbiamo avuto delle avanze su questo tema incredibili. Anche in Italia l'accettazione dell'omosessualità è molto, molto superiore riguardo a 30 o 40 anni fa. E allora quello è un dono della libertà di parola. Se 30 anni fa o 40 anni fa non avremmo avuto la libertà di parlare di questi temi, se le persone gay non avevano avuto la libertà di dire in pubblica chi sono, chi amano, anche in situazioni dove era difficile farlo, ora non saremmo arrivati a questo punto. E allora l'idea che tutti i nostri nonni erano cattivi e stupidi e solo noi abbiamo capito esattamente dov'è la buon morale, e perciò possiamo permetterci a dire agli altri cosa possono dire e cosa no, mi sembra abbastanza sbagliata. Dobbiamo continuare a avere dei dibattiti, anche se vuol dire a volte che una persona cattiva può dire delle cose cattive. Dobbiamo opporsi a quello parlando con lui o spiegando perché questo non è vero, piuttosto che provare di utilizzare la forza sia dello Stato sia delle grandi compagnie come Meta o Twitter, per decidere di cosa possiamo parlare in pubblico.
Ti chiedo una previsione, che so che è una cosa che non si chiede agli studiosi, ma siamo in un podcast, insomma, stiamo
La
chiacchierando.
puoi chiedere, se te lo rispondo, dipende, vediamo.
Fra 20 o 30 anni, cosa dovrà succedere? Che situazione dovrà esserci per poter dire «Ok, abbiamo salvato la democrazia»? Cioè, quali saranno le caratteristiche che dovremo vedere per dire «Ce l'abbiamo fatta, l'ondata del populismo o è passata, o è stata normalizzata, o in qualche modo è stata sconfitta»?
Ma per primo dobbiamo avere del leadership politico coraggioso, chiaro, che parla una lingua anche morale, ma senza essere troppo innamorato di se stesso, senza avere il disprezzo per il resto della società. Dobbiamo avere dei progressi economici che permettono alla maggioranza della popolazione dire «Senti, alla fine comunque forse se questo sistema non è ideale, ma più o meno funziona e funziona anche per me». Dobbiamo trovare un modello culturale nel cui siamo capaci di integrare i nuovi arrivati, di capire cos'è un'Italia, per esempio, una Germania, negli Stati Uniti, chi sarà più multietnica che lo è oggi o che lo era 20 o 30 anni fa, ma che comunque guarda anche la continuità storica, che comunque ha una cultura insieme da cui possiamo essere fieri tutti insieme, che fa sentire valutato la gran maggioranza della popolazione, se le sue origini siano fuori dall'Italia o in Italia. E finalmente dobbiamo avere dei responsabili politici, mediatici, eccetera, che forse sono capaci di vedere gli sbagli non solo degli altri, ma anche di se stesso.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@alpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e che potete consigliare Globo alle persone a cui potrebbe piacere. E adesso, Yasha Monk, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti abbiano ispirato e che vorresti suggerire.
Allora, forse cominciamo, siccome abbiamo un po' parlato del liberalismo, del scritto sulla libertà di John Stuart Mill, che per me spiega ancora di maniera molto chiara e molto elegante perché la libertà umana è tanto fondamentale e di cosa abbiamo bisogno per rendere veramente libera la gente e dargli l'opportunità di essere creativi nel modo che puoi essere creativo solo se sei libero. Allora, siccome comunque la tradizione anglosassona è un po' meno rappresentata nella società italiana, nella filosofia italiana, per chi non ha letto On Liberty, sulla libertà di John Stuart Mill, è un libro molto molto bello. Il secondo libro è uno che consiglio sempre a tutti fuori d'Italia, in Italia sembra un po' evidente, ma per chi non ha letto Il Gattopardo rimane per me il romanzo politico più chiaro, più interessante sulla politica e che mostra anche in un certo modo i falsi promessi del cambiamento. Noi abbiamo bisogno di cambiamenti politici, ma dobbiamo anche capire come un promesso di cambio politico spesso non risulta nelle migliorazioni che speriamo, neanche che sperano quelli che ne fanno parte. Come terzo consiglio direi un essay, un scritto di 15-20 pagine di Benjamin Constant, che si chiama La libertà degli anziani comparata a questa dei moderni, che per me spiega di maniera più chiara di tutt'altro che ho letto di cosa ci possiamo aspettare in tempi moderni e cosa è realistica, cosa vuol dire essere liberi nel Novecento o anche nel nostro secolo e perché questa libertà è ancora più fondamentale nelle democrazie moderne che lo era, per esempio, nella Repubblica Romana.
Yasha Monk, grazie.
Grazie.
Ma Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!